tre minuti, si gioca di fatto il posticipo della 33esima giornata. Chievo e Pisa però disputano la loro 32esima giornata, anche la Serie B evidentemente un po' condizionata da recuperi, gare in sospeso e quant'altro. Con questa vittoria il Chievo salirebbe a quota 48, al settimo posto, quindi in piena bagarre playoff, con 6 gare da disputare per la formazione veronese, 5 per Cittadella, Spal, Monza, Venezia. Quindi Chievo che comunque può continuare ancora a sognare quantomeno di piazzarsi terzo o quarta, che poi ti consente di fare un turno in meno nella zona playoff.
Lì in ballottaggio ci sono diverse squadre, comincia a essere molto molto interessante.
Guarda,
questa
anche,
zona playoff.
Anche per esempio, no, la Cremonese, che fino a un mese e mezzo fa era in bilico tra playout e retrocessione diretta, di fatto anche con una gara in meno rispetto a tutte le altre già citate è lì ai piedi dei playoff, caro Nick. Quindi, beh, come dici sempre, noi della Cremonese,
abbiamo ottime chance. Ti piace la Mantia?
Certo,
difficile. Ti piace Koulibaly?
Sì,
della Salernitana?
Sì, ricordo, ne parlammo anche a suo tempo, sai, poi sui giovani c'è un... qui trovi sponda sempre presente.
Allora io
puntuale,
vado via e ti lascio con Fabrizio Ferrari.
Molto volentieri.
Buon pomeriggio,
bravo,
ciao
bravo.
Fabri, ben trovato. Ciao. Oh, quest'anno può essere...
Mi piace questo focus della Serie B, perché quest'anno la sto seguendo moltissimo e devo dire che ho trovato un campionato molto interessante, davvero interessante, con dei valori onestamente che non mi sarei aspettato. Rispetto agli ultimi anni ho trovato veramente un miglioramento di una qualità sicuramente migliore, anche proprio in una Serie B non proprio le prime due, ecco, squadre che possono salire, per cui sono partite sempre piuttosto divertenti da vedere.
Fabrizio, a proposito di Lamantia e a proposito del campionato che sta facendo l'Empoli, si può essere impressionato da tanti aspetti di questa stagione dell'Empoli, però credo si faccia fatica, no, a scindere da un lato l'aspetto della strettissima attualità, quindi 62 punti, la sola sconfitta in 31 gare di campionato, e quello che poi alla fine è il percorso, no, di questi anni ormai, di questi decenni dell'Empoli, insomma, da quando c'è Fabrizio Corsi al timone.
Sì, ho trovato una società con cui non avevo mai lavorato e devo dire che mi ha impressionato per organizzazione, per qualità di lavoro e soprattutto per programmazione e anche nei momenti più complessi grande calma nel prendere le decisioni, per cui credo che meritino assolutamente la posizione in classifica che hanno in Serie B e meritino la possibilità di andare in Serie A. Un allenatore indovinato dopo un anno piuttosto difficile, con delle scelte tecniche forse non azzeccatissime, comunque venuto con una retrocessione all'ultimo secondo, e direi che quest'anno hanno le carte in regola veramente per giocarsela in modo concreto, forte, con personalità, con gioco e con qualità.
Ecco Fabrizio, per quello che è il feedback che ti può dare la Mantia, per il modo in cui hai visto la squadra quest'anno, c'è un aspetto in particolar modo che ti sta impressionando del lavoro di Dionisi, che comunque è giovane, perché comunque ha 41 anni, però è dal 2014 che allena, quindi paradossalmente ha già tanti anni alle spalle, un po' come De Zerbi, no? Che sembrano ormai allenatori, no, navigatissimi, ma che poi alla fine sono navigati perché qualcuno ha 34-35 anni e ha dato loro fiducia.
Certo, ma è un allenatore che fin dall'Imolese si vedeva che aveva delle idee di calcio piuttosto importanti, ed è un allenatore che anche a Venezia ha fatto bene, aspettava forse una squadra con caratteristiche tecniche all'altezza delle sue ambizioni, e credo che la cosa più importante che si è riuscito a fare ad Empoli è compattare un gruppo di oltre 20 giocatori di altissimo livello, perché non è mica facile far coesistere Matos piuttosto che Mantia, o dopo lo togli e fa giocare Mancuso, e poi lo togli e fa giocare Oliveri, e poi c'hai Moreo, e poi insomma non è proprio facile, e il gruppo, l'unione di gruppo e gli intenti che ha l'Empoli, oltre a una fluidità di gioco che credo non si sia ancora vista, se non in fase offensiva dal Lecce, ne fanno proprio le caratteristiche vincenti di questo Empoli in questo momento.
Fabrizio, io voglio ritornare sull'apertura della nostra chiacchierata quando tu dicevi mi piace questo focus sulla Serie B perché quest'anno è un campionato particolarmente interessante e anche qualitativo, e ti chiedo, il merito è anche degli allenatori che ci sono oggi nel campionato di Serie B? Ora si sta parlando ovviamente di Dionisi, si può parlare di Zanetti, si può parlare di Corini a Lecce, di altri tecnici, è anche merito loro?
Ma sicuramente, io credo che adesso noi siamo sempre negativi, no, su quello che succede in casa nostra. Io ho imparato, pur avendo lavorato per decenni come intermediario, ad amare molto di più il calcio nostrano rispetto a una volta. Sono molto meno negativo e cerco sempre di trovare delle situazioni positive. E come dicevi giustamente tu adesso, ci sono degli ottimi giovani allenatori, giovani relativamente, e soprattutto un mercato interno di calciatori che secondo me deve ritornare a essere quello di una volta, cioè bisogna che le squadre di Serie A provino a pescare anche da giocatori giovani di Serie B, che una volta si faceva molto di più, complice i costi dei cartellini si è andati molto di più su giovani stranieri, ma la verità è che se vogliamo migliorare come calcio e come qualità proprio del nostro prodotto interno, è quello che deve succedere, cioè pescare dalle Serie B.
Fabrizio, la stagione di Koulibaly, a proposito di allenatori, anche Castori, che ormai è una vecchia volpe della Serie B e non solo, insomma, fin qui sta portando la Salernitana verso traguardi forse anche insperati. La sensazione è che la piazza si fosse un po', come dire, mal abituata, no, ad una serie di campionati di Serie B magari un po' a modo ibrido, non si era mai capito realmente quale fosse, no, l'ambizione di questa Salernitana.
Ma io credo che abbiano fatto, ovviamente, perché quando i risultati non sono positivi ci sono degli errori e ci sono stati un po' di errori negli anni passati. Quest'anno secondo me hanno indovinato intanto una guida tecnica perfetta per il campionato di Serie B, perfetta, perché è un allenatore con delle caratteristiche per questo campionato che si sposano benissimo, sempre molto attento, grande forza atletica delle sue squadre, che in un campionato molto lungo come quello della Serie B è determinante, e poi piano piano ne migliora anche gli aspetti tecnici. Abbiamo visto nelle ultime partite mettere tanti giocatori offensivi che, per chi diciamo parla fra virgolette negativamente di Castori, sembrava un'eresia, quando invece comincia a mettere 3-4 mezze punte, dopo cominci a capire che Castori non è assolutamente un difensivista, ma uno che ha bisogno di giocatori che corrono, che è una cosa diversa. Uh-huh. E Koulibaly in questo contesto è proprio il calcio sui maccheroni, no? Uh-huh. Giocatore con grande fisicità, grande dinamismo, buona tecnica, e in un contesto come quello di Castori, che ha sempre dato fiducia al giocatore fin da tempi non sospetti, ha trovato proprio il suo ambiente perfetto, in un ambiente che aveva delle ambizioni e si sono concretizzate in questo terzo posto parziale, tra virgolette, in questo momento, che è giusto per quello che ha mostrato in questo periodo.
Ecco, ci parli invece di Providence, che insomma viene stabilmente ormai convocato in prima squadra alla Roma da Fonseca. E qui questo ragazzo, insomma, Fonseca non regala nulla, per cui se lo convoca vuol dire su questo siamo abbastanza tutti d'accordo, per cui se fa questo tipo di ragionamento vuol dire che vede molte qualità in questo ragazzo.
Neanche poverino oggi ha preso una distorsione alla caviglia,
preciso.
E quindi purtroppo per qualche giorno sarà ai box, speriamo molto poco. Ma ci sono cose che ci stanno durante gli allenamenti, insomma, allenarsi con la Serie A per la preparazione di una partita come quella con l'Ajax, si sa che insomma sono situazioni in cui ci bisogna allenarsi forte. Ruben Provinonza è un giocatore secondo me con delle caratteristiche importantissime, da giocatore che può diventare un giocatore importante in Serie A. La Roma ha lavorato tanto su Ruben, aspettandolo anche in un momento non facile come è stato il suo primo anno, il suo primo campionato in primavera, in cui l'adattamento al calcio italiano non è stato per nulla facile, per un giocatore che comunque veniva dal settore giovanile del Paris Saint-Germain. Adesso ne sta prendendo i frutti, la Roma, e Fonseca, che come dicevi giustamente tu non regala assolutamente niente a nessuno, se lo convoca e lo chiama, credo per una decina o 11 panchine con la Serie A, c'è un motivo. Evidentemente pensa che il giocatore sia del livello giusto.
Fabrizio,
ci aspettiamo più velocemente possibile che esordisca. Mannaggia.
Fabrizio, a proposito di questo, molto spesso qui, insomma, sull'argomento giovani cerchiamo un po' di... Nick già sorride perché sa che è un mio chiodo fisso, abbastanza fisso, per non dire decisamente, certo, fisso. Cioè quello anche del, se vogliamo, della cultura, no, che c'è a livello sportivo in Italia intorno ai giovani. Io personalmente, certo, quasi mi innervosisco quando sento definire un Barella, un Castrovilli giovani, perché sono, certo, 97, poi vedo, insomma, anche semplicemente i quarti di Champions League, da Foden a Sancho, da Bellingham, Vinicius, sono tutti ragazzi dal 2000 in qua, e qui in Italia si fa fatica a considerare un ragazzo del 99, del 2000 o del 2001 pronto per giocare con continuità, per mettersi alla prova. È una battaglia persa, a tuo avviso? Prendo l'esempio, insomma, di Providence, ma potrei anche citarti, sì, ne so, Fagioli, no? Yeah. Se ne parla da due, certo, anni e mezzo.
Fagioli, certo.
Però,
certo,
si ha sempre, guarda, così, la sensazione, la prudenza, no? Non sono pronti, aspettiamo la primavera, la seconda squadra.
Per me veramente sfondo una porta aperta, perché purtroppo ho perso l'opportunità di portare giocatori forti in Italia dalla Francia proprio per questo motivo, perché i giocatori francesi alla fine cercano tempo di gioco. Il tempo di gioco, guarda, è uscita oggi una ricerca fatta molto bene dal CES, che è un'agenzia che fa sondaggi, e che vede, ha fatto un sondaggio su quanto vengono fatti giocare i giocatori under 21 nei principali campionati europei. In Germania 10 squadre fanno giocare più del 7% del loro minutaggio totale giocatori under 21. Quindi evidentemente c'è un motivo. In Italia, lo dico io, 3, che sono l'Hellas, il Cagliari e il Milan. Dopodiché sotto c'è il Bologna e il 5% il Sassuolo.
E comunque, Fabrizio, poi fa effetto, perché c'è il Borussia Dortmund in testa a questa classifica, e non mi sembra sia una squadra, ecco, che lotta per non retrocedere.
Appunto,
c'è il Monaco.
È evidente che se questo tipo di filosofia viene applicato non un anno, ma sempre, ogni anno, e ogni anno tu lanci uno, due, tre giovani, dai forza a questa cultura, e il giovane che viene sa che deve dare un certo tipo di apporto, non è quello che viene lì a fare il numerino all'interno, sì, della squadra. E quindi è una questione che purtroppo ci portiamo dietro con la cultura sbagliata negli anni d'oro del calcio italiano, dove avevamo squadre che vincevano, che arrivavano vicino a vincere o vincevano la Champions League, e avevano 28-30 anni di media. Adesso questo periodo è finito per il calcio, che è completamente cambiato anche. Si va verso un calcio atletico in modo quasi esasperato, con la velocità impressionante, e secondo me inevitabilmente siamo portati a far giocare sempre di più i giovani.
Fabrizio, voglio chiederti invece un'altra considerazione che ci porta da uno che non può essere considerato un giovane, ma un grande attaccante. Sto parlando di Mauro Icardi. Voci di corridoio dicono che non sia contento al Paris Saint-Germain. Tu che cosa puoi prevedere per il suo futuro? Perché c'è una sensazione che prima o poi questo assalto della Juve arriverà.
Guarda, se non sbaglio, adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra di aver intravisto su Instagram che lui subito dopo queste voci ha messo una foto con la maglia del Paris Saint-Germain.
Qui abbiamo, diciamo, il controllore ufficiale Francesco Benvenuti, che verificherà in tempo reale tutto questo. Però, insomma, al di là di quello che...
per smontare la polemica prima della partita molto importante, giustamente. Però, insomma, dai, è inevitabile che si parli del mercato di Mauro Icardi, perché sebbene secondo me al Paris nel momento in cui è arrivato avesse dato veramente un apporto importante, la stagione scorsa secondo me è stato un attaccante determinante per il Paris Saint-Germain. Quest'anno vuoi infortuni, vuoi un sistema di gioco che non lo aiutava, secondo me, insomma, si è un po' perso nel sistema di gioco del Paris Saint-Germain. Questo non vuol dire che Icardi debba andare via, ma io credo che, insomma, un pensierino ce lo possa veramente fare.
Fabrizio, nel salutarti, sempre a proposito di Francia, 6 giornate alla fine e 4 squadre diviso da 5 punti, da Lille 69 a Lione 64. Punto primo, ti chiedo se può essere letta questa classifica così equilibrata, e c'è evidentemente anche il Paris Saint-Germain coinvolto, come se vogliamo, insomma, anche da un punto di vista mentale, ecco, quest'anno il Paris più che mai va all-in verso la Champions League, ovviamente rischiando anche di finire la stagione senza né Ligue 1 né Champions League. E quale tra Lille, Monaco e Lione, da un certo punto di vista, ti ha più sorpreso, ecco, per il tipo di campionato che stanno facendo?
Allora, il Lille, come struttura e come allenatore, non mi sorprende assolutamente, perché ormai sono 3 anni che hanno puntato su un determinato gruppo di giocatori, cambiandone 1/2 per anno e mantenendo più o meno sempre la stessa struttura. I Koné Bambà sono rimasti, hanno cambiato l'attaccante una volta, 2 volte, 3 volte, ma alla fine riescono, grazie a uno scouting veramente molto interessante, a trovare la quadratura del cerchio. Hanno giocatori stabili e che conoscono bene il campionato dietro, e quindi il Lille non mi sconvolge assolutamente. Mi sorprende la costanza del Lille. Mentre, se devo dire la verità, mi ha sorpreso il Monaco, che dopo una stagione orrenda si sta riprendendo in modo clamoroso, non perché non abbia giocatori, perché ne ha bizzeffe, quanto perché mi sembrava si fossero completamente persi nella loro gestione manageriale, mentre il rinnovo manageriale del Monaco ha portato nuova linfa, e questo terzo posto a 4 punti dalla vetta mi fa molto piacere. Il Lione, insomma, è una costante, dai, il Lione non sbagli mai quando parli del Lione, non sbagli mai, perché comunque nelle prime 4 ci arriva, poi dopo che arrivi terza, quarta, seconda, prima è un altro discorso, ma nelle prime 4 ci arriva. È una sorpresa il Lens.
Eh sì, di Fofana, tra gli altri.
Eh sì, tra gli altri di Fofana, ma il Lens è una sorpresa molto positiva, che ha nelle ultime 5 partite credo ne abbia vinte 3, e quindi è una squadra in grande spolvero, che quando riaprirà lo stadio saranno campi per tutti andarci a vincere, perché il tifo dei Sangue Oro è uno dei più belli della Liga.
Fabrizio, mi gioco la domanda bonus proprio in 30 secondi per chiederti:
vai.
Bielsa prima, Sampaoli poi. A Marsiglia hanno sempre questa tendenza, no, verso, in un certo senso, filosofie molto riconosciute e riconoscibili. E poi ti chiedo se a tuo avviso Milik a Marsiglia farà una sorta di Erasmus, e quindi se te lo immagini di rientro.
Sì, sì, condivido, bella questa, grande, bella.
Allora, credo che Marsiglia avessero necessità di trovare, tra virgolette, un santone, un uomo di grande personalità e carisma, che portasse avanti questo fantastico carrozzone che è la gestione dell'Olympique Marsiglia. Come tutti sanno, c'è stato questo problema enorme con i tifosi, che non potendo nemmeno sfogarsi allo stadio hanno fatto delle cose terribili al centro sportivo, ma l'arrivo di Sampaoli secondo me è stato determinante per calmare la situazione e per dare speranza al popolo marsigliese. Il Marsiglia, che secondo me ha comunque dei giocatori molto forti, ma non ha la struttura delle top 3, assolutamente, proprio, ma nemmeno lontanamente, e quindi si deve veramente ricostruire, e credo che se riusciranno a mantenere Milik, Payet e Torrenchi a fine contratto, il Marsiglia l'anno prossimo possa giocare un ruolo veramente importante nella Liga.
Fabrizio, grazie mille.
Ciao Fabri, alla prossima.
Grazie a voi dell'invito, mi diverto sempre moltissimo.
E questo ci fa piacere.
Ciao Fabri. A presto.
Grazie, buona serata.